mi sono fermato al grande balzo. Riassumo rapidissimamente e poi vado avanti. Come vi dissi, il grande balzo, 1958, fu il primo momento di rottura a livello di grandi masse rispetto al modello di sviluppo che fino a quel momento era stato attuato nella Cina popolare. Sostanzialmente il grande balzo consisteva in un tentativo di accelerare fortemente i tempi dello sviluppo, quindi di cercare in tempi brevi forti aumenti di produzione e anche aumenti della produttività sia nell'industria che nell'agricoltura, e strettamente intrecciati con modificazioni dell'organizzazione produttiva, nel senso di dare il massimo spazio possibile a forme di lavoro collettivo, e soprattutto nelle campagne intrecciata con lo sforzo per dare vita ad una forma nuova di struttura di base che fosse insieme una struttura statale e insieme una struttura produttiva, la comune popolare, come dissi l'altro giorno. Ho accennato come lo sforzo per varare il grande balzo e poi metterlo in attuazione, soprattutto nelle campagne, fu caratterizzato da una serie di errori, dovuti, credo, in buona parte alla rapidità con cui una operazione gigantesca che doveva coinvolgere molte decine di migliaia e perfino centinaia di milioni di uomini e donne, soprattutto nelle campagne, alla rapidità con cui questa operazione fu preparata e poi messa in atto, ma anche all'emergere in questo movimento di posizioni diverse, alla comparsa di spinte radicali, le quali intendevano che, soprattutto nelle campagne, la organizzazione delle comuni popolari potesse portare rapidamente ad una scorciatoia verso il comunismo e anche quindi verso forme di organizzazione non solo del lavoro ma anche della vita della gente, già di tipo totalmente egualitario. Errori, come dissi, di pianificazione che portarono anche a perdite dal punto di vista economico. Da notare anche come non solo le spinte che ho definito adesso radicali, ma anche l'operazione nel suo complesso si scontrò con un certo conservatorismo, con la tendenza a proseguire sulla via che era stata già intrapresa e soprattutto nelle campagne con la tendenza alla difesa di certe posizioni ancora arretrate, fondate sulla proprietà della terra, che Mao aveva già cercato di combattere fino dal 1955, quando, lo ricorderete, Mao lanciò la campagna per lo sviluppo del movimento cooperativo come una campagna che all'interno del partito doveva battere delle resistenze di destra. Ora, questo grande sforzo cui la società cinese fu sottoposta fra il 58 e la prima metà del 59 provocò alcune conseguenze politiche abbastanza rilevanti. Prima di tutto, l'atteggiamento che i dirigenti dell'Unione Sovietica ebbero nei confronti di questa iniziativa cinese fu piena di scetticismo, di diffidenza, di critiche anche pubbliche. Per esempio Khrushchev più volte, ripetutamente, intervenne già nel 59 per osservare che questo tentativo che i cinesi facevano era un tentativo destinato al fallimento, che era una forma di estremismo radicale, comunisteggiante, che non poteva avere alcuno sbocco. Era una rottura di fondo con il modello sovietico e da parte appunto dei dirigenti sovietici, di fronte a questo modo di procedere autonomo dei cinesi, che fra il 58 e il 59 effettivamente era dubbio che potesse giungere a dei risultati positivi, i dirigenti sovietici non mancarono di esprimere la loro critica. Certamente lo hanno fatto anche in forme riservate, dirette, negli incontri con i dirigenti cinesi, ma Khrushchev, come ripeto, non esitò pubblicamente a fare tutta una serie di critiche nei confronti del complesso del Grande Balzo e in particolare nei confronti della campagna per la costituzione delle comuni popolari. Bisogna dire che anche all'interno del gruppo dirigente cinese, sebbene Liu Shaoqi in quell'occasione sia stato, almeno per quanto sappiamo e per quanto risultò ufficialmente, completamente d'accordo sul Grande Balzo, anzi fu proprio Liu Shaoqi a tenere il rapporto con cui, a partire dal maggio del 1958, fu lanciata la campagna del Grande Balzo nell'industria, non ancora le comuni popolari, dico, per quanto Liu Shaoqi risulti ufficialmente che in questa occasione fosse completamente d'accordo con Mao, tuttavia all'interno del gruppo dirigente cinese vi furono certamente dei dissensi. Questi dissensi si manifestarono l'anno successivo, nel 1959, in una maniera anche molto seria, che portò a una prima importante rottura all'interno del gruppo dirigente cinese, perché partì da un membro dell'ufficio politico, che in quel tempo era il ministro della difesa, Peng Te-wai, un vecchio combattente della lunga marcia, un comandante militare famoso. Partì da Peng Te-wai un attacco molto violento, diretto contro Mao, a proposito del modo di affrontare il problema della formazione delle comuni popolari. In sostanza, Peng Te-wai, collegandosi con il fatto che nel primo anno vi erano state questa serie di squilibri e di errori e anche di perdite vere e proprie nella fretta dell'organizzazione delle comuni popolari, fece un attacco molto violento contro Mao, sostenendo che questa linea era una linea di rivoluzionarizzazione piccolo borghese, economicamente disastrosa, che non avrebbe dato dei risultati, e sostanzialmente Peng-Te-Wai proponeva che questa linea fosse abbandonata e si ritornasse al vecchio modello. Ci fu all'interno dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese una discussione molto aspra e sembra che altri membri dell'ufficio politico, fra cui anche Liu Shaoxing, pur non sostenendo apertamente Peng-Te-Wai, tuttavia cercassero di giungere a qualche accomodamento con lui. Credo che questa fu la prima volta in cui, non solo in una maniera politica così generale, come quella che vi ho descritto in occasione dell'ottavo congresso, quando Mao si trovò relativamente isolato, senza però che nessun attacco venisse fatto contro di lui. Questa fu la prima volta in cui invece Mao si trovò ad essere attaccato apertamente con una proposta chiara e netta, che proponeva proprio di rovesciare la linea che in fondo era stato soprattutto essenzialmente lui a varare, soprattutto per quanto riguarda le comuni popolari. Tuttavia, questo scontro all'interno del ufficio politico del Partito Comunista Cinese fu vinto, sia pure con difficoltà, da Mao. E la decisione dell'ufficio politico fu quella di sottoporre ad un attento lavoro di revisione tutta la campagna per la costituzione delle comuni popolari, di fare un bilancio serio e documentato di ciò che si era ottenuto e di quelli che erano stati i difetti, e senza rinunciare a portare avanti quella linea, tuttavia a rettificarla, come si disse allora, a riaggiustare questa linea, cercando quindi di giocare soprattutto sugli elementi positivi, vitali, che si erano manifestati, cercando di correggere gli errori di estremismo che erano intervenuti e cercando soprattutto di rendere molto più efficiente tutta l'ossatura di programmazione, di pianificazione, nel senso della quale uno sforzo di questo genere non poteva essere vitale. In particolare, un punto che fu rettificato grande cura fu quello che riguardava le dimensioni delle comuni, perché in un primo tempo si erano costituite delle comuni gigantesche che comprendevano migliaia e decine di migliaia di ettari di estensione, di cui facevano parte decine di migliaia di abitanti, contadini, per cui diventavano degli organismi assai difficilmente manovrabili, regolabili, da parte anche di spesso di gruppi dirigenti che avevano una esperienza soltanto relativa. Per cui avvenne da questo momento tutto un processo non solo di ridimensionamento, ma anche in un certo senso di specializzazione delle comuni, nel senso di rendere la comune un organismo molto più aderente alla base naturale nella quale essa si trova. Comunque questo sarà un processo che sarà aperto già nel 59, ma che durerà parecchio tempo. Non è un lavoro che viene fatto in una settimana o in un mese, è un lavoro che viene fatto poi per un lungo periodo di tempo. Vale la pena di ricordare anche che ci sono elementi che possono fare ritenere per certo che l'azione di Peng-Te-Wai fosse collegata con suggerimenti che venivano dall'Unione Sovietica. Peng-Te-Wai era in collegamento proprio di lavoro con il comando supremo sovietico. Peng-Te-Wai, come capo della difesa cinese, aveva provveduto in quegli anni a svolgere un lavoro che tendeva un po' a riprodurre nell'esercito cinese i moduli dell'esercito sovietico. Oltre a questo, Peng Tehuai aveva avuto più di un rapporto personale con Khrushchev e ci sono, ripeto, indizi abbastanza seri, senza che ce ne sia la prova naturalmente, che l'attacco che Peng Tehuai fece contro Mao, quello che vi ho appena descritto, fosse stato concordato con Khrushchev. La cosa non è provata, però, ripeto, si può pensare che effettivamente le cose sono andate così, senza avere la prova di questo fatto. Per cui il 59, da questo punto di vista, fu un anno abbastanza critico per la Cina, sia perché certamente questo sforzo eccezionale non dette immediatamente dei risultati chiari e dei risultati, come dire, paganti, sia perché all'interno del Partito Comunista Cinese si erano verificate sia delle eterogeneità di orientamento, in particolare, come vi ho detto, nell'attuazione della parola d'ordine delle comuni, ma anche all'interno del gruppo dirigente più ristretto, addirittura all'interno dell'ufficio politico, non si erano manifestate soltanto delle divergenze di opinione, ma un vero e proprio contrasto di fondo e perfino una rottura. Dopo questa riunione del ufficio politico e del comitato centrale di cui io vi ho parlato, Peng Tehuai fu escluso sia dall'ufficio politico che dal comitato centrale, per cui fu una rottura seria questa. D'altra parte, questo fu il primo episodio in cui intervenne anche un elemento di contrasto molto forte con i sovietici, perché sia o no stato Peng Tehuai in qualche modo in rapporto diretto con Khrushchev nel svolgere il suo attacco, è un fatto che la linea, la piega che prendeva da questo momento lo sviluppo cinese era qualcosa che divergeva profondamente dal modello sovietico e, come già ho detto, i sovietici non avevano accettato questo fatto, anzi avevano dimostrato più di una volta di disapprovarlo e perfino avevano manifestato il loro malumore di fronte a questa piega che prendevano le cose cinesi. E vale la pena ricordare che questo è il momento 1959-1960, è il momento in cui, per quanto si sappia, Mao per la prima volta comincia a fare uno studio molto serio sulla costruzione del socialismo in URSS, sulla strategia di Stalin nella costruzione del socialismo in URSS e sulla politica, sulla economia politica del socialismo in URSS. Stalin aveva pubblicato alcuni anni prima, un anno prima di morire, se non ricordo male, deve essere stato il 52 o forse anche il 51, è stata l'ultima opera di Stalin. Stalin aveva pubblicato uno scritto da questo titolo: Economia politica del socialismo, problemi dell'economia politica del socialismo in Unione Sovietica. Ecco, Mao fra il 1959 e il 1960 fece, come vi dicevo, uno studio molto attento di questo libro e anche di un manuale di economia politica che era stato preparato nell'Unione Sovietica sotto la direzione di Stalin, fino a quando Stalin era stato vivo. E poi, morto Stalin, questo manuale di economia politica era stato continuato, sviluppato e poi pubblicato dagli stessi economisti nel periodo khrushchevano. Sono state pubblicate recentemente tutto l'insieme delle note, degli appunti che Mao aveva raccolto nella lettura di questi due libri, quello di Stalin e il manuale di economia politica. E dall'insieme di queste note viene fuori una critica sistematica della costruzione del socialismo in URSS, della strategia di Stalin e dell'economia politica del socialismo in URSS, tanto che si può dire che è questo il periodo 59-60 in cui Mao matura una critica sistematica, vorrei dire proprio delle origini del revisionismo sovietico, del revisionismo staliniano anzitutto e del revisionismo sovietico. Prima del 1959-60, come io ho avuto più volte occasione di dirvi, la posizione di Mao nei confronti dell'Unione Sovietica era una posizione sempre un po' ambivalente. Da una parte lui aveva sempre rivendicato la propria autonomia rispetto alla linea generale che veniva da Mosca, questo già da tempi lontanissimi, ve lo ricorderete. E inoltre, negli ultimi tempi, dopo la presa del potere, si era posto il problema del tipo di sviluppo economico che più convenisse alla Cina e, come io già vi ho detto le volte scorse, si può ritenere che già intorno al 1954-55 lui avesse già chiaro che su alcuni punti fondamentali lo sviluppo della Cina non poteva assolutamente essere la copia di quello che era stato in URSS. E infine nel 1956 aveva poi tracciato per la prima volta un primo abbozzo generale di quello che avrebbe potuto essere il quadro dello sviluppo autonomo cinese nei 10 grandi rapporti. Però è soltanto nel 59, nel 60, almeno rispetto ai dati di cui disponiamo oggi, poi non so se usciranno fuori degli altri inediti che potranno farci correggere questa affermazione, è soltanto nel 59-60 che Mao comincia ad affrontare seriamente e fin dalle radici il problema del revisionismo sovietico e del revisionismo dello stesso Stalin. Le cose da questo momento, per quanto riguarda i rapporti fra la Cina e l'Unione Sovietica, subiscono una accelerazione molto rapida che entro pochi anni, nel 1963, portano alla rottura completa fra i due partiti. Ecco, per riassumerli rapidamente, il 60 è un anno proprio di crisi aperta e completa. Khrushchev prende l'iniziativa di attaccare. Lo fa la prima volta e di sorpresa al congresso del Partito Comunista Bulgaro, rumeno, del Partito Comunista Rumeno, dove vi è uno scontro improvviso che Khrushchev ha preparato senza che i cinesi ne fossero preavvisati, e in cui Khrushchev improvvisamente nel congresso mette sotto accusa i cinesi, li mette sotto accusa come elementi scissionisti, come estremisti, come elementi i quali non accettano più la direzione praticamente dell'Unione Sovietica e del Partito Comunista Sovietico nel quadro internazionale, e li mette anche sotto accusa come elementi i quali non condividono la linea della coesistenza pacifica. Cioè si comincia a fare strada, credo che questa sia la prima volta, l'accusa che i sovietici poi più volte rivolgeranno ai cinesi di essere elementi quali puntano sullo scatenamento della guerra mondiale per far avanzare le forze della rivoluzione. Comunque questo avviene per la prima volta al congresso del Partito Comunista Rumeno. Vi è uno scontro molto violento fra il rappresentante cinese a quel congresso, che è Peng Chen, che in quel tempo era uno dei membri dell'ufficio politico e sindaco di Pechino, e i sovietici, e si può dire tutti i partiti comunisti che appoggiano i sovietici, tranne gli albanesi, i quali si rifiutano di accettare le proposte che Khrushchev fa loro di unirsi in un fronte unico. Questo avviene, se non ricordo male, alla fine della primavera del 1960. Del 1960. Però in questo momento mi ricordo che ho dimenticato di dirvi una cosa molto importante del 1959, quindi vi chiedo scusa e faccio un breve passo indietro. Perché il 59, l'autunno del 59, vede un avvenimento di estrema importanza, cioè vede il viaggio negli Stati Uniti di Khrushchev. Cioè io vi ho detto che uno degli elementi della nuova strategia khrushchoviana era la coesistenza pacifica. Bene, Khrushchev indirizzava la sua tendenza alla realizzazione della coesistenza pacifica soprattutto verso gli Stati Uniti d'America. Voleva stabilire un rapporto solido, stabile, di coesistenza e di competizione pacifica con gli Stati Uniti. Nel 1959 lui si fa invitare, riesce a farsi invitare e fa un viaggio negli Stati Uniti, dove incontrerà più volte Eisenhower. E questo viaggio fu fatto da Khrushchev senza avere chiesto in nessuna occasione il parere degli altri partiti comunisti e degli altri stati dove vi era una direzione comunista, quindi anche dei cinesi. E il viaggio si concluse con un incontro con Eisenhower, che allora era il presidente degli Stati Uniti, nel quale furono riconfermati i principi della coesistenza pacifica. Si parlò allora, essendosi incontrati in una residenza di campagna di Eisenhower, che si trovava in una località che si chiama Camp David, si parlò allora dello spirito di Camp David, come dello spirito di amicizia, di collaborazione, di coesistenza fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Qualche mese prima di partire per l'America, Khrushchev aveva compiuto un atto molto grave nei confronti dei cinesi, cioè aveva improvvisamente denunciato e quindi annullato un trattato che l'Unione Sovietica aveva concluso con i cinesi nel 1957 e in base al quale l'Unione Sovietica si era impegnata ad assistere tecnicamente i cinesi nella utilizzazione dell'energia atomica, e in particolare si era impegnata anche a fornire ai cinesi un modello di bomba atomica. Nel giugno del 1959, cioè due mesi prima di partire per l'America, improvvisamente Khrushchev annullò questo trattato, negando cioè nel 59 ai cinesi quello che si era impegnato a dare nel 1957. Quindi nella seconda metà del 59 si era creata questa situazione che Khrushchev, procedendo assai rapidamente, perfino precipitosamente, sulla strada della coesistenza pacifica che aveva tracciato nel 56, un incontro di una collaborazione con gli Stati Uniti d'America, faceva questo senza alcuna consultazione preliminare con gli altri paesi del cosiddetto campo socialista, che allora ancora era un'entità importante, esisteva e rappresentava nell'insieme la potenza più importante che si contrapponeva all'imperialismo. Oltre a questo, prima di andare in America aveva compiuto questo atto di rompere senza nessuna apparente giustificazione questo accordo che aveva concluso con i cinesi. Comprendete che i cinesi erano tutt'altro che soddisfatti di questo comportamento di Khrushchev. Infatti gliel'avevano fatto sapere, e fu abbastanza singolare allora che Khrushchev, ritornato in Unione Sovietica dal suo viaggio attraverso gli Stati Uniti d'America, un viaggio molto pittoresco, sentì il bisogno di precipitarsi immediatamente a Pechino. Infatti andò subito a Pechino, dove non si conoscono bene i particolari di quello che accadde allora, ma quello che si sa è che Khrushchev cercò di dare una spiegazione della politica che stava conducendo e cercò anche di ottenere il consenso dei cinesi su questa linea, che però consenso che non ottenne, per cui fu una riunione questa che, almeno da diversi segni esterni che apparvero chiari allora, finì sicuramente con un successo, nel senso che non ci fu nessun accordo, che i cinesi manifestarono a Khrushchev il loro dissenso rispetto alla linea che lui stava seguendo, e penso, credo, manifestarono anche la loro protesta per il fatto che era stato annullato il trattato per la collaborazione tecnologica nel campo dell'energia atomica. E questo rappresentò quindi alla fine del 59 già un elemento molto serio, non più di divergenza, ma perfino di scontro iniziale fra i due partiti e fra i due stati. Come vedete, avevo dimenticato una cosa abbastanza importante rispetto a quello che vi stavo dicendo. Si capisce quindi che l'attacco che Khrushchev fa poi al congresso del Partito Comunista Rumeno contro i cinesi, per quanto del tutto improvviso, nel senso che non era stato affatto preavvisato, il Partito Comunista Cinese aveva già un fondamento e una radice in queste divergenze, in questi scontri che già erano avvenuti fra i due partiti e fra i dirigenti dei due partiti. La situazione andò ulteriormente peggiorando nel corso dello stesso anno 1960, perché nell'estate del 60 Khrushchev compie un altro atto gravissimo: senza alcun preavviso ritira improvvisamente dalla Cina tutti i tecnici sovietici, che erano alcune migliaia, i quali erano impegnati nella costruzione di almeno 150 grandi progetti di industrie che già erano stati decisi nel periodo di attuazione del primo piano quinquennale cinese. Vi dissi già che in quel periodo un grande numero di tecnici sovietici erano venuti in Cina per aiutare i cinesi a costruire almeno gli elementi di base della nuova grande industria in corso di realizzazione. Bene, nell'agosto del 60 improvvisamente Khrushchev ritira tutti i tecnici. Questi se ne andarono da un giorno all'altro e si portarono perfino via i piani, i progetti delle opere che stavano costruendo. Per cui da un giorno all'altro i cinesi si trovarono con delle fabbriche o delle opere pubbliche anche gigantesche in costruzione, senza avere nemmeno i piani, i progetti che dovevano essere continuati a portare a compimento. Quindi trovarono precisamente in gravi difficoltà per questo fatto. I sovietici non hanno mai dato nessuna spiegazione di questo atto compiuto allora, se non il fatto che le follie, così dicevano, che i cinesi volevano imporre a questi tecnici con le loro manie di costruzione immediata del comunismo, avevano messo questi tecnici in condizione che non potevano più lavorare. Questa è la spiegazione che i sovietici hanno dato di questo atto, che, come potete immaginare, provocò danni gravissimi all'economia cinese. Danni che si collegarono con il fatto che proprio fra il 60 e il 62, negli anni 60, 61 e 62, la Cina fu colpita nelle campagne soprattutto da catastrofi gigantesche, siccità gravissime da una parte e poi inondazioni dei grandi fiumi. Per cui, se voi vedete tutto l'insieme, il lancio del grande balzo così difficile e faticoso e nel breve tempo senza risultati di rilievo, la partenza dei tecnici sovietici che mette in crisi i settori fondamentali in costruzione dell'industria di base, le catastrofi naturali insistenti che durano per 3 anni di seguito, tutto questo fece sì che in Cina si creò dal punto di vista economico una situazione molto difficile. Infatti i cinesi, quando parlano di quel tempo, parlano dei 3 anni difficili. 3 anni difficili vuol dire che mentre si ebbe un arresto praticamente dello sviluppo economico rispetto ai ritmi assai rapidi degli anni precedenti, per quanto riguarda le campagne, la diminuzione della produzione portò a una vera e propria scarsezza di beni, a una carestia, soprattutto di generi alimentari, tanto che in Cina si dové reintrodurre il razionamento per i generi, per i viveri fondamentali. Furono quindi 3 anni molto seri e in questi 3 anni ci fu, nel processo di riaggiustamento, di cui vi dicevo prima, delle comuni, ci fu anche la tendenza nelle campagne alla ripresa di forze economiche le quali rifiutavano o volevano contenere o limitare o rifiutavano la spinta alla collettivizzazione. Cioè nelle campagne cinesi in questa fase vi fu una ripresa vivace di lotta di classe a livello di piccoli proprietari da una parte, che difendevano la loro piccola proprietà, il loro diritto a produrre come volevano, a vendere come volevano, e anche a ingaggiare manodopera, e dall'altra parte la spinta invece a portare avanti le forme cooperative del lavoro, sia pure a livelli diversi, dai più radicali a quelli invece molto più moderati, che cercavano di coinvolgere anche le forze economiche che nelle campagne non erano ancora preparate a spingersi più avanti. Ecco quindi che a cavallo degli anni 60 quindi vi è questa situazione molto difficile, sia per l'inasprirsi del contrasto con l'Unione Sovietica, che continuerà alla fine dell'anno in un altro scontro che si chiuderà con un compromesso in una conferenza internazionale di 81 partiti comunisti, sia sul fronte interno, dove la situazione economica presenta quelle difficoltà che vi ho detto, dove nelle campagne, proprio perché vi è questa difficoltà, vi è anche una tendenza di forze economiche a imporre un andamento produttivistico, lasciando da parte o cancellando lo sforzo alle trasformazioni sociali che era stato lanciato, e per il fatto che anche all'interno del gruppo dirigente del Partito Comunista Cinese queste tendenze produttivistiche a questo punto trovano un solido appoggio. Forse questo è il periodo in cui per la prima volta si può dire che si comincia a profilare uno scontro fra Mao da una parte e gli altri membri dell'ufficio politico che lo sostengono, e su un altro versante Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, che sono in questo momento gli uomini i quali propongono che vi sia una tregua nelle trasformazioni sociali per dare respiro, per dare spazio a quelle forze economiche che soprattutto nelle campagne possono essere rappresentate dalla libera produzione del piccolo proprietario, vedendo in questo la possibilità di raggiungere rapidamente dei risultati economici che possono servire a far fronte alla crisi che si è creata. Ecco, questo è un po' il quadro sintetico che potrei fare di questo periodo, un quadro di grosse difficoltà per la Cina. In particolare bisogna tenere anche presente che questo è il periodo in cui certe minacce internazionali si fanno sempre più pesanti nell'Asia orientale e particolarmente nell'Asia del sud-est, perché questo è il periodo in cui gli americani consolidano la loro presa nel Vietnam del Sud, al punto che fra il 58 e il 60 al regime fascista impiantato dagli americani a Saigon comincia ad opporsi una resistenza armata. È nel 1960 che si formerà poi ufficialmente il Fronte di Liberazione Nazionale, ma già tra il 58 e il 60 la guerriglia comincia già a svilupparsi nel Vietnam del Sud, soprattutto nelle campagne. Come tentativo di resistenza ai metodi che gli americani stanno già introducendo di rastrellamenti di massa dei contadini, di deportazione dei contadini, di costruzione di villaggi strategici cosiddetti, veri e propri campi di concentramento in cui i contadini vengono rinchiusi per poter in questo modo impedire che la guerriglia trovi il proprio spazio e la propria difesa all'interno delle masse contadine. Quindi, come vedete, nel complesso questi sono gli anni più neri perché la Cina vede da una parte la rottura con l'Unione Sovietica, e questo è un fatto di una gravità enorme, come potete immaginare, dall'altra l'accentuarsi della minaccia americana nell'Asia del Sud-Est, e dall'altra queste difficoltà assai gravi dello sviluppo economico interno, che si collegavano anche con una vivace ripresa di lotta di classe nelle campagne e con una posizione di una parte perlomeno dei dirigenti dello stesso Partito Comunista, che di fronte a queste difficoltà tendevano ad avere una posizione di tregua, cioè di non insistere nello sforzo per accelerare i tempi della trasformazione sociale, ma piuttosto per attestarsi su delle posizioni e di consolidarle. Come vi ho detto, Mao era stato sempre contro questi tentativi di consolidamento che si erano già manifestati subito dopo il 1949, cioè subito dopo la presa del potere. Bene, questo è il periodo che nel 1960 conquista sempre un margine più grande di autonomia, si differenzia sempre di più su questioni di fondo, non su questioni marginali, ma nello stesso tempo non cerca affatto di giungere su questa base ad uno scontro, ad una rottura, a situazioni antagonistiche che rendano assolutamente inevitabile che ci sia questa rottura, anche quando Stalin, in momenti assai acuti di conflitto fra i comunisti e il Kuomintang, fa gli accordi con il Kuomintang. Che io sappia, i comunisti cinesi almeno ufficialmente non hanno mai protestato. Avrebbero avuto delle buone ragioni per protestare quando Stalin mandava le armi a Chiang Kai-shek e a loro non gli mandava assolutamente niente, armi che poi Chiang Kai-shek magari utilizzava anche contro i comunisti cinesi. Può anche darsi che l'abbiano fatto qualche gesto di protesta, ma se l'hanno fatto, questo è stato un gesto che è rimasto assolutamente riservato, proprio che è rimasto dietro le quinte, non se ne è mai saputo niente. Io non potrei citare nessuna occasione in cui in quegli anni vi fu una protesta da parte dei comunisti cinesi nei confronti di alcuni atti della politica estera dell'Unione Sovietica, che erano chiaramente a favore del Kuomintang. Si prolungò fino al 1949, cioè fino alla presa del potere, e anche dopo, come vedremo in una certa misura, devo dire che questa fermezza nell'autodeterminazione, ma anche grande flessibilità nel mantenere il rapporto, ha avuto certamente per la rivoluzione cinese dei vantaggi enormi, e li conosciamo in parte, ma ha avuto anche alcuni svantaggi. Parlare di vantaggi e svantaggi è forse un po' molto schematico, grossolano perfino, però appunto quello che, per concludere adesso, vorrei mettere in evidenza è questo, che mantenendo questo tipo di rapporto, mentre furono salve tutte le grandi scelte in fondo che Mao riuscì a determinare in una maniera autonoma, e quindi fu salva la vittoria della rivoluzione cinese e il lungo Partito Comunista che riuscì a vincere in quegli anni, non lo dimentichiamo questo fatto, e tutto quello che ho detto fino adesso sul rapporto con il Comintern fa veramente pensare a questo punto di polemica pubblica sempre più aspra e di scontri anche sempre più duri e inconciliabili con i sovietici, porterà nel 1963 a una rottura completa, che viene motivata e sistematizzata dai cinesi in una presa di posizione politico-ideologica generale contro il revisionismo moderno. Cioè, a questo punto l'analisi che i cinesi fanno della Unione Sovietica è quella di un paese in cui è avvenuta una profonda trasformazione della base sociale e anche della natura del potere, per cui essa non è più un paese socialista, ma è un paese in cui è in corso la restaurazione del capitalismo ed è un paese che conduce una politica che ormai i cinesi designano come social imperialista. Il punto di arrivo di questo processo, come vi dicevo, è l'estate del 1963. Nel frattempo si sono avute tutta una serie di episodi, forse ve ne racconterò qualcuno adesso quando faremo un po' di discussione, ma volevo concludere, stasera non ho più l'orologio quindi non controllo bene i miei tempi, ma mi pare di essere arrivato al momento in cui bisogna concludere. Ecco, volevo concludere l'esposizione sottolineando la caratteristica di ciò che è caratteristico in questa rottura che avviene nel 63, perché nel 63 l'Unione Sovietica compie un altro atto politico di importanza eccezionale che contribuisce effettivamente a modificare ulteriormente non solo la sua immagine ma anche la sua natura di Stato ormai di cui sono in corso processi di restaurazione di tipo capitalistico. Perché nel 63 a Mosca, proprio nel luglio, nell'agosto del 63, l'Unione Sovietica conclude un accordo, ecco, un accordo atomico con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna. In che cosa consiste questo accordo? Questo accordo, che va sotto il nome di moratoria atomica, consiste nel fatto che questi tre paesi, la Francia ha rifiutato di partecipare a questo accordo, la Francia che a quel tempo era il quarto paese che disponeva di una limitata forza atomica, questi tre paesi si mettono d'accordo su una serie di questioni, di cui però la più importante è che essi decidono di interrompere, anzi di sospendere definitivamente, le esplosioni atomiche sperimentali nell'atmosfera. Ecco, bisogna ricordare che negli anni precedenti vi era stato un processo molto rapido di riarmo atomico e sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica, che la Gran Bretagna, che la Francia, che appena allora cominciava, avevano cominciato a fare in serie delle sperimentazioni di ordigni atomici e nucleari. Ora, per sperimentarli li facevano scoppiare. Ora, l'esplosione nell'atmosfera di questi ordigni nucleari aveva come immediata conseguenza un inquinamento dell'atmosfera stessa attraverso la diffusione di particelle radioattive. Particelle radioattive le quali hanno delle azioni estremamente dannose relativamente ad ogni essere vivente. come del resto si conosceva già per la pratica che era seguita alle esplosioni che gli americani avevano scatenato alla fine della Seconda Guerra Mondiale sulle città giapponesi. Si sapeva benissimo che oltre alle centinaia di migliaia di morti che si erano avuti sul posto, immediatamente sul posto, poi un numero che adesso non saprei proprio definire, ma molto grande di persone che non era stata colpita né materialmente dall'esplosione e nemmeno dalla radiazione che si imprigionò nel momento dell'esplosione, negli anni successivi poi si ammalavano di malattie, soprattutto del sangue, di forme tumorali del tessuto sanguigno, soprattutto leucemie, tutte malattie mortali, o anche di altre malattie, sempre di malattie di tipo tumorale, di altri organi. Per cui le radiazioni che essi avevano immagazzinato nel momento dell'esplosione erano state così di intensità così grande che una volta giunte nei tessuti avevano cominciato a produrre delle modificazioni di questi tessuti che poi venivano alla luce nelle loro manifestazioni patologiche, mortali, molti anni dopo. È noto che le radiazioni atomiche e nucleari possono provocare addirittura delle trasformazioni genetiche, delle trasformazioni del patrimonio genetico, per cui non solo provocare tutta una serie infinita di malattie di tipo neoplastico, ma anche di indurre trasformazioni malformazioni costituzionali, per cui da soggetti i quali hanno assorbito delle radiazioni atomiche nascono dei bambini che possono presentare le più gravi malformazioni in ogni parte del corpo. Per fare comprendere come mai si era sparso in quegli anni, all'inizio degli anni 60, un grosso allarme in tutto il mondo per il fatto che riproducendosi con grande frequenza queste sperimentazioni atomiche e nucleari, si era creato già una condizione di inquinamento dell'atmosfera e cominciava ad essere preoccupante soprattutto in certe zone del mondo, per cui vi era anche una campagna che chiedeva che fossero interdette e quindi fossero immediatamente sospese queste sperimentazioni nell'atmosfera. Ebbene, questa fu una delle decisioni su cui i tre paesi, Unione Sovietica, Stati Uniti d'America e Gran Bretagna, si misero d'accordo allora, cioè decisero che avrebbero interrotto la sperimentazione di ordigni atomici e nucleari nell'atmosfera. E questo di per sé sembra ed è un accordo quindi che ha indubbiamente degli aspetti positivi, ma la natura di questo accordo, la sostanza di questo accordo non può essere valutata soltanto in base a questo fatto, perché in quell'occasione da parte dell'Unione Sovietica fu compiuto una modificazione della sua, di quella che era stata fino a quel momento la sua politica degli anni precedenti, che io considero di una straordinaria gravità. Ed è questo. L'Unione Sovietica, farò qui un'altra breve digressione, ma è indispensabile per afferrare questo punto che secondo me ha una grande importanza. L'Unione Sovietica era giunta a fabbricarsi le armi atomiche con un certo ritardo rispetto agli Stati Uniti. Un ritardo però relativamente breve, anzi allora quello che sorprese fu in realtà non tanto il ritardo, quanto la rapidità con cui i sovietici riuscirono a recuperare il ritardo in cui si trovavano rispetto alla tecnologia americana. Comunque, fra il 1946, se non sbaglio, sì, e il 1953, i sovietici avevano praticamente recuperato questo ritardo, perché, se io non ricordo male, fu proprio nel 1953, poco dopo la morte di Stalin, che fu annunziato dai sovietici che essi avevano sperimentato la prima bomba all'idrogeno, cioè la prima bomba di un livello, la prima bomba nucleare, cioè di un livello assai più elevato rispetto alle prime bombe atomiche che gli americani avevano fatto esplodere ad Hiroshima, di una potenza deflagrante, enormemente più grande, cosa che nel frattempo anche gli americani avevano realizzato. Quindi si può dire che intorno al 1953, dal punto di vista della capacità di produrre bombe atomiche e nucleari potentissime, i sovietici avevano raggiunto gli americani, anche se è ovvio che a quell'epoca gli americani avevano un arsenale molto più numeroso di quanto non avessero i sovietici. La linea dei sovietici in quel tempo qual era? La linea dei sovietici era che bisognava fare un accordo per distruggere tutte le armi, che bisognava interdire tutte le esplosioni sperimentali e che, dopo aver fatto l'accordo, tutti si dovevano astenere sotto un controllo, su controllo non si misero mai d'accordo veramente, perché non si costruissero più armi. Cioè l'Unione Sovietica aveva una posizione perfetta. Vi è un solo mezzo per impedire, per bloccare tutti i pericoli che vengono dal riarmo nucleare, sia i pericoli immediati che i pericoli futuri, quelli che sono connaturati con il crescere stesso degli arsenali atomici. Bisogna sospendere ogni sperimentazione e bisogna distruggere gli stock di armi che sono conservati negli arsenali. Questa era la politica che l'Unione Sovietica faceva in quel tempo, quando si trovava in una situazione di inferiorità, che era la politica di pace che faceva l'Unione Sovietica. In quel tempo io ero segretario della Federazione Comunista di Roma, mi ricordo che insieme con i compagni organizzammo una campagna formidabile, forse nessuno di voi se lo può ricordare, beati voi, una campagna formidabile per la raccolta di firme perché per l'interdizione delle bombe atomiche nucleari, una campagna che fu fatta poi in tutto il mondo, furono raccolti milioni e milioni di firme. E a Roma, pensate, a Roma in quegli anni, si deve essere trattato della metà degli anni 50, adesso non ricordo con precisione, noi raccogliemmo un milione di firme. Un milione di firme a Roma. Quindi questo perché voi abbiate un'idea di quello che dello sforzo, non solo dello sforzo che si fece, ma anche della popolarità che aveva questa campagna, cioè del fatto che masse enormi, lontanissime dal Partito Comunista, di fronte a questo fatto della minaccia atomica, firmavano. In Italia credo che siano stati raccolti, non so se 20 o 25 milioni di firme, ma a Roma furono raccolte 1 milione di firme. Ecco, questo vi dà la misura della sensibilità che vi era allora per questi problemi, perché insieme si trattava prima di tutto di bloccare l'inquinamento radioattivo dell'atmosfera e in secondo luogo di prendere posizione per una politica di pace che escludesse totalmente le armi atomiche. Questo voleva dire proibire tutti i saggi sperimentali, non solo quelli nell'atmosfera, ma anche quelli sotterranei. Allora bene, sottolineo questo punto, quelli sotterranei, perché già allora le sperimentazioni venivano fatte non solo nell'atmosfera, ma anche venivano fatte sottoterra, e perfino vi fu qualche tentativo di farle sotto il mare, proprio sottomarine. Ecco, la posizione dell'Unione Sovietica era forte per questo, perché diceva bisogna sospendere tutto, non si debbono più fare per nessuna ragione sperimentazioni di esplosione nucleare. Questo è qualche cosa che è in contrasto fondamentale con la vita stessa dell'umanità oggi e domani. E effettivamente la forza della posizione sovietica veniva da questo, dal fatto che su questo punto era indubbiamente una politica che, mentre rispondeva certo alle esigenze immediate dell'Unione Sovietica, la quale si trovava in condizioni di priorità, contemporaneamente sosteneva una posizione che coincideva veramente con gli interessi di tutta l'umanità. Cosa fece l'Unione Sovietica nel 63? Cambiò questa sua posizione, apparentemente in un modo marginale, secondo me in un modo invece essenziale, perché aveva sempre rifiutato la richiesta americana di un accordo limitato alle sole esplosioni nell'atmosfera, lasciando perdurare le esplosioni sotterranee. A questo punto l'Unione Sovietica accettò la posizione americana. Guardate, sembra una sottigliezza, è una cosa fondamentale. Se si accetta di continuare le esplosioni sotterranee come continuarono e come continuano fino ad oggi, questo significa che ognuno può continuare a fabbricare e a perfezionare ulteriormente all'infinito le proprie armi. Significa che non si ferma affatto il riarmo atomico, ma che il riarmo atomico continua. Continua in forme più raffinate, più sofisticate, ma continua. Infatti, in tutti questi anni, dal 63 fino ad adesso, non solo gli americani e i sovietici, ma anche altre nazioni, e altre nazioni hanno cominciato a fornirsi anch'esse gli ordigni nucleari, hanno continuato a sperimentare sottoterra, alcune hanno sperimentato nell'atmosfera. Per esempio i francesi e i cinesi fino all'anno scorso hanno continuato a fare esplosioni anche nell'atmosfera. Secondo me il punto debolissimo, gravissimo della posizione sovietica consiste allora in questo fatto, che abbandonò una posizione che effettivamente era una posizione fortissima di politica di pace, anche se era dettata, come penso, in quegli anni, come già ho detto, dall'inferiorità in cui i sovietici si trovavano. Abbandonò quella posizione, fece l'accordo per la continuazione delle esplosioni sotterranee. E praticamente questa è stata la base in cui, secondo me, non solo si è data la possibilità che continuasse il riarmo atomico, e di questo non sappiamo quale sarà il risultato, ma secondo me la cosa più grave di tutto era che in questo atto l'Unione Sovietica, secondo me, cambiava, e questo è stato, secondo me, il fenomeno più appariscente che è servito a comprendere che veramente la natura dell'Unione Sovietica come Stato socialista era cambiata. Il suo abbandono di una politica di pace coerente è assolutamente intransigente, fondamentale su questo punto. E invece l'aver accettato di essere venuto su questo punto fu un terreno, in fondo, come la chiamava, l'imperialismo americano. A questo punto c'è questa coincidenza proprio fra questa posizione dell'URSS sul piano delle armi atomiche, della politica di pace, e la rottura quasi contemporanea, ufficiale, fra il Partito Comunista Cinese, che proclama una sua piattaforma generale in 22 punti, mi pare, la prossima volta ve la porto, e l'Unione Sovietica, la quale viene da questi 22 punti bollata come un paese non più socialista ma sociale imperialista. Troppo lungo? c'avevo la
guerra tra Cina e l'India, non è stato solo un'occasione, è stata proprio la posizione che il presidente sovietico ha preso in quella momento. Cioè è stato un momento particolare, insomma, perché i militari che sovietici fecero un comunicato incredibile.
Ecco, questo mi ricorda Stefano, un altro degli elementi dello scontro, perché fra il 59 e il 61 ci furono sulla frontiera dell'Himalaya fra la Cina e l'India degli scontri ripetuti, e in queste occasioni l'Unione Sovietica prese una posizione, come dire, neutrale, nel senso di fare la critica ai due contendenti, quando tutti i fatti hanno dimostrato che i cinesi avevano pienamente ragione. Cioè i cinesi hanno risposto allora ad un attacco che veniva dagli indiani, i quali cercavano di imporre in una zona impervia dell'Himalaya, credo a 4.000 metri di altezza, cercavano di imporre come linea di confine fra Cina e India una linea che era stata caratteristica dell'imperialismo inglese, quando l'imperialismo inglese colonizzava la Cina. E una linea alla quale non rispondeva altro che al desiderio inglese di controllare praticamente tutti i passi che dall'Asia centrale cinese portano verso l'Asia centrale sovietica, verso l'Afghanistan, verso il Pakistan e quindi anche verso il Kashmir e poi l'India. Gli indiani attaccarono pretendendo di ristabilire questa linea. Gli scontri avvennero prima nel 59 e poi si conclusero nel 59, si esaurirono più che si conclusero nel 59, poi ripresero nel 61. Nel 61 accadde questo, che i cinesi dettero delle botte terribili agli indiani, li sbaragliarono completamente, li ricacciarono proprio lontanissimi dalla zona dove erano i combattimenti, avanzarono e dopo essere avanzati si ritirarono sulla loro linea. Anche in questa occasione la posizione dell'Unione Sovietica fu una posizione di falsa neutralità, e quindi questa era ancora una delle ragioni per cui il contrasto tra i cinesi e i sovietici era stato acutizzato enormemente. Poi nel 62 intervenne anche un altro fatto gravissimo. In occasione della crisi dei missili a Cuba, tu lo ricordi, eh? Cioè avvenne con quest'altro fatto che Khrushchev, nella sua politica avventurista, passava da un eccesso all'altro, dalla coesistenza con gli americani portata fino alla fraternizzazione con Eisenhower nel 59, passava all'estremo opposto. L'estremo opposto fu nel 62 il tentativo di piazzare a Cuba delle batterie di missili a lunga gittata che avrebbero potuto direttamente minacciare il territorio americano. Khrushchev convinse i cubani a fare questa operazione e cercò nascostamente di piazzare questi missili a Cuba. In realtà i servizi segreti americani scoprirono subito questa cosa. Fra l'altro si trattava di missili enormi che non potevano essere in nessun modo nascosti. Per cui il servizio segreto americano scoprì questa cosa molto rapidamente. Kennedy, che era allora il presidente degli Stati Uniti, fece un ultimatum ai sovietici e dichiarò che se i sovietici non avessero immediatamente cessato di introdurre missili a Cuba e se non avessero smantellato le batterie che avevano già impiantato, gli Stati Uniti sarebbero intervenuti su Cuba e intanto avrebbero cominciato col bloccare in alto mare, cioè in acque internazionali, le navi sovietiche che portavano i missili a Cuba. Si videro allora le fotografie di queste navi su tutti i giornali ed era veramente una cosa enorme, perché queste navi erano cariche di missili che saranno stati lunghi 40 metri, quindi una cosa enorme proprio, le cose. A questo punto che fa Khrushchev in un primo tempo? In un primo tempo non negano questa cosa. La prima reazione fu di negarla. Una cosa completamente assurda. Beh, se volete vi posso raccontare un mio piccolo infortunio a quel tempo, ve lo racconto, perché ci trovavamo in questa situazione che gli americani dicevano che i sovietici avevano messo i missili a Cuba, i sovietici lo negavano, Khrushchev negava questo fatto, e come potete immaginare c'era una certa agitazione anche qua, e c'era uno scontro anche qui. Io mi trovai una mattina a fare un comizio a Torpignattara. Lo conoscete Torpignattara voi? Io mi trovai una mattina di domenica a fare un comizio a Torpignattara, sulla piazza di Torpignattara, dove ho sostenuto che l'imperialismo americano aveva organizzato una grande provocazione. Feci questo, feci un discorso, quando sono scesi dal palco, da cui avevo parlato, un compagno mi prese per la guarda, si guarda, dice, guarda che proprio adesso mi dà la notizia che Khrushchev ha ammesso che ci stanno i missili e li tira.
Sì, perché poi fu costretto naturalmente a ritirarli, perché la situazione era tale che la situazione, tra l'altro, si fece anche in una maniera tale che mise in difficoltà a casa, perché Khrushchev, passando un'altra volta da un estremo all'altro, dopo aver ammesso che c'erano i missili, finì anche col fare un accordo con gli americani, per cui gli americani avrebbero avuto il diritto di andare ad ispezionare a Cuba se i missili venivano portati via o no. A questo punto Castro si oppose, giustamente. Cioè lui fece con gli americani questo accordo senza interpellare Castro. Castro si trovò nella situazione che doveva accettare a Cuba gli ispettori americani che gli venivano a frugare dappertutto per vedere se non aveva nascosto qualche missile in tasca. Allora Castro giustamente si oppose, disse, io questo accordo non lo accetto, portavi via i missili, ma io non ammetto che venga nessun americano qui ad ispezionare a Cuba se ci sono o non ci sono i missili. Ecco, quindi lui passava veramente da un eccesso all'altro.
Ma in quel periodo non ci furono pure scaramucce sul fiume del confine cinese con
Manus? No, quello fu molto dopo. Quello fu nel
69.
Probabilmente ci sono stati anche scontri prima. No. Probabilmente ci sono stati anche degli scontri prima, ma non importanti. Ma gli scontri grossi furono nel marzo del 69. Ora, questa storia di Cuba fu un altro elemento su cui i cinesi attaccarono violentissimamente i sovietici, e questo avvenne nel 62, cioè prima della rottura finale. Come vedete, di elementi di scontro ce ne sono stati tantissimi in quel periodo, e tutti questo di Cuba per esempio, per i cinesi era la prova della politica oscillante, contraddittoria, avventurista e in fin dei conti poi di capitolazione di fronte all'imperialismo condotta da Khrushchev.